Allora, facciamo la preghiera?
Sì, sì.
Vieni. Ah, guardate che nuovo libro. Proprio messo. Avete visto?
Sì. Pagina 7. Tutta preghiera allo Spirito Santo. Bene, dai,
vieni. Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è di uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è fiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Oh, bianchi Gianni, ciao Gianni. Vieni dalla Giuliana.
5 euro.
Allora abbiamo un nuovo sussidio che ci accompagnerà per tutto l'anno come tradizione. Il titolo del percorso è La famiglia dell'amore misericordioso alla luce della parola di Dio. Se vogliamo vedere anche la scansione, possiamo andare proprio nell'ultima pagina, pagina 143, dove c'è l'indice, così vediamo i 12 incontri, uno per ogni mese, come procederemo. Ecco, se vi interessa, mai lo darò a Nando, e poi su questi argomenti ho fatto 4 lezioni sulla parola di Dio, una parola creatrice, ecco, e altre 4 proprio lezioni nei ritiri che avevo predicato il clero 2 anni fa proprio sulla parola. Quindi sono degli approfondimenti un po' tosti, però credo che possano essere significativi. Sono sull'argomento.
Si può metterli su internet, quello?
Sì, ecco. Penso di sì, insomma.
No, anche perché se poi
sono un po' grossetti, perché sono delle lezioni di quasi un'ora ciascuna, però vale la pena, credo, insomma, perché è un approfondimento ulteriore che potete fare magari in un ascolto. Ecco, e che
Fa, allora a qui basta dirlo, se fa CD,
magari CD si monitora, sì, certo. Comunque vedete voi, può essere un'occasione. Allora non è scritto. Allora, il primo incontro, che sarà oggetto della meditazione di oggi, è la parola creatrice. Secondo Dio parla, c'è anche un sottotitolo, vedete, per ogni incontro: Gesù Cristo, incarnazione del Padre, origine della parola. Il terzo incontro, la parola di Dio, la risposta alle domande dell'uomo. Il quarto, la durezza di cuore, che è data da non ascoltare la parola di Dio. Il quinto, l'esperienza di Emmaus, rientrare la vita nella parola eucaristica, ricentrare. Il sesto, parola e fede, la fede nasce dall'ascolto della parola. Lo Spirito Santo, la verità per comprendere la parola di Dio, la liturgia, il luogo privilegiato della parola di Dio, la parola di Dio nel quotidiano, annunciare al mondo il Logos, la parola, quindi dalla parola alla missione della Chiesa, la testimonianza cristiana, cristiani testimoni della parola, e il sì di Maria alla parola di Dio. Ecco, il primo incontro è la parola creatrice. Il testo ci offre proprio un brano del primo capitolo della Genesi che, letto così nella sua piccolezza, dice poco. Bisognerebbe leggerlo tutto questo capitolo effettivamente per entrarci dentro, e è di una densità teologica fortissima. Teniamo presente che il libro della Genesi, anche se lo troviamo all'inizio della Bibbia, è uno degli ultimi libri scritti quasi, perché siamo nell'epoca probabilmente della deportazione babilonese, come viene anche ricordato, e quindi siamo alcuni secoli prima del Cristo. È un testo molto denso, molto molto denso, e quindi varrebbe la pena veramente non soltanto soffermarci oggi per una lettura che può fare soltanto qualche sottolineatura, ma con molta più pacatezza, ecco, con molta più abbondanza. Innanzitutto sapete che la parola Genesi è una parola greca che probabilmente, adesso io non ho il testo della traduzione greca dei 70 della Bibbia, traduce la prima parola con cui comincia. Noi in italiano abbiamo "in principio Dio creò il cielo e la terra". La parola principio, dalla quale inizia tutto, in ebraico è Bereshit. È una parola molto importante, che comincia con una lettera che in ebraico ha la forma di una U inclinata, chiusa nella parte superiore, chiusa verso destra e chiusa nella parte inferiore, aperta verso sinistra. Sapendo oltretutto che la scrittura ebraica si scrive, come tutte le lingue semitiche, da destra verso sinistra, vuol dire che c'è una chiusura verso ciò che precede e un'apertura verso ciò che segue. Da quel momento comincia la rivelazione, e solo da lì è data la possibilità di comprendere il mistero di Dio che si rivela. Ed è una rivelazione grande, il fatto che le prime parole, che voi non trovate nel libro ma troverete nella Genesi, quando viene detto "in principio Dio creò il cielo e la terra", e poi la sua prima azione è "Dio disse sì alla luce". Quella luce di cui si parla non è la luce ottica, quello che vediamo, quella del sole, che sarà, come viene indicato anche nel sussidio che avete tra le mani nei giorni successivi, è la luce increata come partecipazione alla creazione di ciò che è essenza stessa di Dio e che sarà finalizzata nella creazione dell'uomo. Uomo che, dopo essere stato tratto dalla terra, riceverà l'alito di Dio e quindi parteciperà della natura stessa di Dio. Potremmo dire che tutto il cosmo, parola molto significativa sulla quale andremo tra poco, secondo il pensiero della Bibbia, che rivela il progetto di Dio, è finalizzata all'uomo. E l'uomo è finalizzato per la gloria di Dio e quindi per essere partecipe della natura di Dio. Noi non siamo semplici creature, ma siamo stati creati, come ricorderà il testo che vedremo tra poco, a immagine e somiglianza di Dio. Questa partecipazione della natura divina all'uomo viene indicata nel libro della Genesi come quell'alito di vita che Dio comunica nel momento in cui, dopo aver tratto l'uomo dalla terra, è un'immagine, lo sappiamo, vero? Terra in ebraico adamma, polvere. Uomo, Adam, significa che l'uomo è stato tratto dall'adamma, dalla polvere. Ma per diventare uomo, diventa uomo solo quando da questa materia che lo accomuna con il creato dal quale deriva e per il quale il creato è stato fatto, diventa partecipe dell'alito stesso di Dio. Dio si china sull'uomo, alita su di lui, è un'immagine, ripeto, e nel momento in cui lo rende partecipe del suo alito di vita, l'uomo diventa un essere vivente, a immagine e somiglianza di Dio. Se volete, Michelangelo ha espresso questa comunicazione dell'alito vitale di Dio all'uomo non come un bacio, come lo manifesta a bocca quasi il libro della Genesi, ma con quell'immagine che avete proprio sulla prima unità. Vedete che c'è Adamo, che è ancora completamente nudo, steso per terra, non è in piedi. Dio, il creatore, si rivolge verso di lui e lo sfiora con il dito, toccandolo gli comunica la sua natura divina. È meravigliosa questa immagine.
Bellissima.
Che poi sapete che il particolare delle due mani che quasi si toccano è oggetto di ingrandimenti che troviamo in molte carne. Quello è il tocco di Dio attraverso il quale, un'immagine, è vero, Dio rende l'uomo partecipe della sua natura. Noi portiamo Dio dentro di noi, qualche cosa di Dio dentro di noi. E questo qualche cosa per noi è stato partecipato nel momento stesso in cui ci è stato comunicato il dono dello Spirito Santo, che è la natura divina. Dicevo che il cosmo è stato creato per l'uomo, e il cosmo diventa cosmo quando Dio, attraverso la sua azione creatrice, che come ripeto non è riportata nel brano che avete sul sussidio, fa passare il tutto dal caos al cosmo. Caos, confusione, quando voi entrate in una stanza dei vostri figliuoli o dei vostri nipoti, che c'è tutto in disordine, voi dite c'è un grande caos, vuol dire un grande disordine. Cosmo cosa vuol dire? Ordine, armonia. Cosmo, la parola cosmo, che indica il tutto del creato, significa armonia. L'azione creatrice di Dio viene descritta nel libro della Genesi come non creazione dal nulla. Non esiste nella mentalità ebraica il nulla. Esiste prima della creazione il caos, qualche cosa di informe, che viene tutto mescolato in grandi acque, che non sono le acque quelle che si possono toccare. Le acque sono il simbolo della confusione, di forze non dominate che sono mescolate insieme, ma che sono già sotto l'azione dello Spirito che, come dicono i padri, cova questo caos che sta diventando l'embrione di una realtà meravigliosa dalla quale Dio farà nascere il tutto attraverso un'opera di separazione, separare la luce dalle tenebre e quindi portando all'esistenza il tutto. Potremmo dire, bella l'immagine. L'immagine di dire che Dio ha creato dal nulla, che è vero però, vero, comprendiamo, però l'immagine non rientra nella mentalità ebraica, dice poco, perché nulla è nulla, non è niente. Vuol dire che è tutto creato, cosa vuol dire che tutto è creato? Mentre nella mentalità molto sottile e intelligente ebraica che noi siamo chiamati ad ereditare, la creazione viene descritta come una separazione dalla confusione, perché tutto riceva la sua collocazione e quindi possa esprimersi al meglio. L'opera della distinzione, la separazione come distinzione, che crea l'ordine, è fortemente pedagogica l'immagine, perché vuol dire che l'uomo è chiamato ad entrare in questa azione meravigliosa di Dio, e anche l'uomo deve diventare armonia, altrimenti ci sarà il tentativo sempre di tornare al caos. Volete un'immagine del caos come ritorno? L'uomo posseduto da uno spirito impuro del Vangelo di questa mattina, no? Che rappresenta l'umanità, un'umanità ancora tornata nella confusione, nella frammentazione, nella pluralità. Dio in Gesù guarisce quell'umanità ferita, scacciando questo spirito impuro, ricompone in armonia l'unità di quel poveretto, ricompone in armonia la nostra unità e la nostra umanità. L'uomo è chiamato a diventare armonia e riesce a farlo nella misura in cui, obbedendo alla parola di Dio, fa armonia dentro di se stesso, anche lui separando ciò che è il bene, che lo realizza, da ciò che è male, che lo rovina. L'uomo deve fare discernimento dentro di sé. Come, Giuliana?
Con il suo atto di volontà.
Sì, illuminato dalla grazia, perché l'uomo da solo non potrebbe fare niente. È la grazia di Dio che ci dà questa possibilità, ma che viene realizzata da un atto della volontà dell'uomo, che sembra molto faticosa, ma non impossibile. È bella, no, questa immagine? Molto bella, molto bella. Questa parola. Il testo che noi abbiamo tra le mani, il commento ve lo vedrete voi, perché noi diamo una sottolineatura, sì, come sempre. Poi qua vi riporto i due racconti, quello sacerdotale e quello di Avista. Cosa vuol dire? Ecco, faccio un accenno prima. Il libro della Genesi è il frutto di una molteplicità di tradizioni su come l'uomo credente ebraico ha interpretato il pensiero di Dio, che poi sono confluite insieme, sono state un po' incastrate e ordinate. Alcune sono abbastanza distinte e alcune altre invece sono proprio incastrate tra di loro. Perché la scrittura è tardiva rispetto all'insegnamento orale. Prima c'erano tradizioni orali che provenivano da diverse culture, da diverse tradizioni. Poi solo successivamente, molto tardivamente, sono state messe insieme.
Scusi, diverse culture, diverse tradizioni, forse diverse epoche, perché la cultura ebraica mi pare che sia abbastanza monolitica, cioè viene avanti ma con un suo nucleo.
No.
No?
No. No, perché le tradizioni ebraiche erano fortissime, soltanto qua riconosciamo la tradizione sacerdotale. Sacerdotale vuol dire non sacerdote come le intendiamo noi della corrente. C'è la tradizione yavista, la tradizione eloista, la tradizione deuteronomista, e ognuno aveva delle sottolineature teologiche molto forti. Questa diversità, quindi non c'era proprio una dimensione monolitica neanche al tempo di Gesù, perché la grande distinzione teologica al tempo di Gesù, la più evidente, era quella tra farisei e sadducei, e non c'era molta capacità di andare d'accordo, eh? Quindi le correnti teologiche fanno parte sia dello studio ma anche di diverse tradizioni, di diverse collocazioni. Oltretutto, e questo noi l'abbiamo compreso con lo studio critico, storico, e questo è fondamentale per comprendere la Santa Scrittura. Se noi guardiamo soltanto alla narrazione della creazione dell'uomo, così come ci viene presentata, e la troverete anche qui sul foglio, sul sussidio, noi ci accorgiamo che nelle prime pagine della Bibbia ci sono due narrazioni della creazione dell'uomo. Allora uno dice, ma come l'ha creato l'uomo? In un modo o nell'altro? Né nell'uno né nell'altro, perché sono modi narrativi per dire che Dio è il creatore, e ogni tradizione dice qualche cosa, ma non dice tutto. Quindi vanno messe insieme. È chiaro? Se noi guardiamo la prima, Dio disse, creiamo l'uomo, facciamo l'uomo a nostra immagine e alla nostra somiglianza. Creò l'uomo maschio e femmina, li creò e punto, e basta. Invece a un certo punto, più avanti, dice, Dio disse, al capitolo 2, nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere la terra, non c'era ancora. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e soffiò. È una seconda narrazione. Sono narrazioni diverse, tradizioni diverse, che sottolineano, contemplano la stessa realtà in maniera diversa, per far sì che la ricchezza di quello che hanno compreso venga messa insieme, che poi noi saremo aiutati a comprendere chi è l'uomo anche da tantissimi altri testi, come il Salmo 8. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Poi hai fatto l'uomo poco meno, che è sbagliato, la nuova traduzione dice hai fatto l'uomo poco meno di un Dio. La nuova traduzione, quando avrete la possibilità, avremo la possibilità anche di leggere i salmi nella liturgia secondo la nuova traduzione, è proprio hai fatto l'uomo poco meno di un Dio. È ben diverso, molto forte. Ecco, noi abbiamo la possibilità di contemplare dunque questa opera di Dio. Fatta questa premessa che è fondamentale, già un insieme di contenuti che si offre alla nostra contemplazione, ci chiediamo, mediante che cosa Dio crea? E abbiamo già detto che per creare non soltanto chiama l'esistenza, ma chiama l'esistenza facendo una distinzione e quindi creando l'ordine. Mediante che cosa? Mediante la sua parola. E quando diciamo parola, verbum in latino, verbo, diciamo, no? Logos in greco. Non intendiamo una parola pronunciata fatta di sillabe o di lettere, come diciamo, ma è qualcosa che esprime la potenza stessa di Dio, la sua forza, la sua identità. E la parola di Dio è il verbo, è il logos, è il figlio. Il figlio è figlio di Dio prima ancora di farsi uomo in Gesù, è figlio da sempre presso la Santissima Trinità, ed è per mezzo di lui, come diciamo nel credo, che sono state fatte tutte le cose, e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Lo dice anche il prologo di San Giovanni, e poi lo dice l'inno ai Colossesi con cui preghiamo tutte le settimane nei Vespri. E difatti il testo della Genesi comincia dicendo: In principio Dio creò il cielo e la terra, quindi è quasi un'introduzione oltre che la manifestazione di quello che Dio fa. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Abbiamo già l'idea, questa grande confusione, la terra non è ancora terra, è una massa informe che non si vede, tutta avvolta dalle acque, e sulle acque aleggia lo Spirito. Sembra quasi, come dicevo prima, che lo Spirito covi questo feto meraviglioso che è la creazione, che comincerà a diventare qualche cosa di armonioso. Nel momento in cui c'è questa premessa, c'è l'intervenire di Dio. Dio disse, quindi parla, pronuncia una parola che ha la capacità di suscitare ciò che dice. Oltretutto, se ricordo bene, adesso non vorrei dirvi, ma semmai se sentirete quel CD troverete degli approfondimenti molto più intensi di questo, se non sbaglio, il Dio disse, la parola Dio disse, quindi un Dio che parla, in tutto questo primo capitolo che ci parla della creazione, lo troviamo 10 volte. Quindi ci vengono in mente le 10 parole decalogo della legge della Torah. Perché secondo l'interpretazione ebraica, molto suggestiva, che combacia con la nostra fede cristiana, se c'è qualche cosa che era esistente prima che il caos diventasse cosmo, ordine, c'era la Torah, c'era la legge di Dio, la parola di Dio. E qual è la parola di Dio preesistente per noi? Il Verbo, che è esistente con il Padre da sempre. Non è lui la vera Torah, la parola. Lo dice anche il testo della lettera agli Ebrei che c'è sul vostro testo e che tra poco andremo a vedere. Bellissimo questo. Dio dunque agisce mediante la sua parola. Dio disse e tutto ciò che viene pronunciato da Dio si attua. Dio disse sia la luce, ho già detto non è un elemento ottico, è l'elemento della rivelazione, e la luce fu. E ad ogni intervento creativo di Dio c'è anche questo ritornello di contemplazione. E Dio vide, si volge indietro, che era cosa buona, che poi è un termine improprio buono. Allora, per comprendere bene, mi permettete questa digressione, ma che è fondamentale. La Bibbia, perlomeno questi libri, sono stati scritti in lingua ebraica, che è una lingua molto diversa dalla nostra. Come faccio a sapere come posso tradurre dall'ebraico all'italiano quella parola lì? È impossibile, perché c'è un salto di cultura che non ha continuità. Non ci sono parole che combaciano perfettamente tra l'ebraico e l'italiano. Più vicino all'italiano, diciamo così, c'è il greco. D'accordo? Che non è una lingua semitica, però è una lingua che era conosciuta dagli ebrei. Gli ebrei, un gruppo di ebrei, si chiama un gruppo di 70 teologi, ancora al tempo, i famosi 70, tempo dell'Antico Testamento, che cosa hanno fatto? Per far conoscere la Sacra Scrittura a chi non poteva leggere o non sapeva leggere l'ebraico, che è una lingua difficilissima per tanti motivi, loro che erano ebrei e teologi hanno tradotto la Bibbia dall'ebraico al greco. Nella Bibbia greca, scritta, tradotta da questi ebrei, la parola non è buono, ma è bello, che contiene in sé sia il buono, la bontà, ma soprattutto la bellezza, perché Dio non è soltanto buono, Dio è bellezza. Oltretutto sapete già che l'abbiamo contemplato in altre pagine, quando abbiamo parlato del buon pastore o del buon vino di Cana, vino buono. Se noi andiamo sul testo greco, non c'è la parola buono, ma c'è la parola bello, nel senso non tanto di splendido dal punto di vista estetico, ma nel senso di ideale, perfetto, eccellente, che non ha paragoni. E anche qui, senso di bontà, di bellezza, di armonia, di perfezione. Tutto ciò che Dio fa è bellezza, armonia, perfezione, fino ad arrivare all'uomo. Quando arriviamo alla creazione dell'uomo, questo è molto interessante. Se noi guardiamo tutti gli altri interventi creativi, Dio disse sia e la realtà fu. Dio disse sia e la realtà fu. Ma quando arriva la creazione dell'uomo, il versetto capitolo 1, versetto 26, Dio dice qualche cosa di sconvolgente. Dio disse: facciamo. C'è una bella differenza. Non c'è l'espressione Dio disse sia o le acque facciano, ma dice facciamo. Quindi, se tutto il resto è opera di Dio semplicemente perché questa opera scaturisce dalla potenza della sua parola, anche l'uomo scaturisce dalla parola, dalla potenza della parola, ma dall'azione diretta di Dio. Potremmo dire che Dio si impasta con l'uomo, si sporca le mani, tra virgolette, con l'uomo, cosa che non ha fatto con nessun altro degli esseri precedenti. Quindi vuol dire che siamo preziosi, importanti, non solo, ma viene detto anche solo dell'uomo qual è l'identità che viene data a questa creatura, perché di tutte le altre creature viene detto Dio disse sia, si faccia, ma qua Dio disse facciamo, chi? L'uomo. E come, perché, qual è la finalità? A nostra immagine e a nostra somiglianza. Prego.
Però quando dice facciamo,
sì,
non è ancora fatto l'uomo.
Sì.
Perciò, vediamo se ci capisco qualcosa, lo spirito e la voce è una cosa comune, sono due entità spirituali, non so come si può dire.
Lo spirito e la parola? Sì. Allora, i padri della Chiesa ci aiutano in questo.
Perché il suo spirito e la parola assieme...
In plurale, lei intende questo plurale? No, allora dobbiamo capire bene, perché noi probabilmente siamo già condizionati giustamente dalla conoscenza di Dio del Nuovo Testamento, che è Trinità, quindi pensiamo in plurale perché Dio è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Ma in questo caso Dio disse, Dio è Elohim. Elohim, la radice El, è un nome al plurale. Elohim, Dio, noi facciamo fatica, potremmo capire questo plurale avvicinandolo al plurale maiestatico che usavano i sovrani e i papi fino a Paolo VI, perché Paolo VI poi l'ha tolto. Il Papa, quando diceva noi, come noi, una persona sola, usava il plurale maiestatico. Avete presente o no? Plurale maiestatico, Elohim è al plurale. Però è buona questa osservazione, perché noi non solo possiamo, ma dobbiamo rileggere questo testo alla luce della rivelazione. E ci aiutano i padri, perché i padri dicono che Dio è creatore, diciamo il Padre è creatore, no? Come diciamo nel credo, ma egli non può altro che operare attraverso le sue due mani, dicono i padri, che sono la parola, il figlio, il logos, il verbo, e lo spirito. È chiaro? Allora torno a dire che ciò che ci mette in evidenza la grandezza dell'uomo è che solo dell'uomo viene detto che Dio si impasta, cioè agisce, e solo dell'uomo viene detta qual è la finalità: facciamolo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Qua ci vorrebbe una settimana solo per spiegare questi due termini, però ecco, non entriamo neanche, perché vi faccio andare in cortocircuito. Ecco, vi faccio andare in cortocircuito, ma sarebbe molto interessante soffermarci su questi termini, perché su questi due termini ebraici, immagine e somiglianza, ci sono moltissime interpretazioni, anche queste sono complementari, nessuna esclude l'altra, quindi sarebbe proprio interessante. Alcune comunque le accennerò se ascolterete quella registrazione che ho fatto per i preti. A immagine e somiglianza. Tutto questo ci stupisce, dicevo, perché rileggendolo alla luce della conoscenza della fede cristiana in Gesù Cristo e nella potenza dello Spirito Santo, quindi neotestamentaria, ci dà la possibilità di comprendere in profondità l'agire di Dio e la nostra identità. Perché in realtà noi, quando diciamo che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che cosa comprendiamo? Facciamo fatica a comprendere. Ma se noi abbiamo il Nuovo Testamento ci dice che il Cristo, il Verbo, è l'immagine del Padre, l'impronta della sua sostanza. Quindi solo Lui effettivamente è l'immagine del Padre. Noi siamo stati creati a immagine dell'immagine. Adesso mi spiego, guardate che bello. Questa è la teologia pura, ma è bellissima. Secondo soprattutto l'interpretazione orientale, si dice che Dio avrebbe compiuto la sua creazione non quando ha chiamato all'esistenza l'uomo, ma quando il Verbo e la parola si fosse incarnata, fatta uomo, perché secondo l'interpretazione orientale l'incarnazione era già prevista come perfezione della creazione, solo che Dio non ci sarebbe arrivato perché prima di portare a compimento questo disegno, l'incarnazione del Figlio, l'uomo attraverso la disobbedienza avrebbe compromesso questo progetto, è caduto, no? E quindi ha mandato in cortocircuito il progetto di Dio. Dio ci è arrivato lo stesso perché si fa uomo, ma per un'altra parte. Però se noi contempliamo quello che è avvenuto nel mistero dell'incarnazione, della risurrezione e poi della Pentecoste, ci rendiamo conto che è vero che comunque il pensiero di Dio era quello dell'incarnazione del Figlio, per rendere l'uomo partecipe in pienezza dell'immagine e della somiglianza. Perché dico questo? Perché se Dio avesse mandato il suo Figlio nel mondo solo per salvare il mondo, l'opera di Dio si sarebbe compiuta a Pasqua. A Pasqua, attraverso la morte e la risurrezione, l'uomo è stato liberato dal peccato e salvato, quindi restituito nella condizione, perlomeno di cui ci parla la Bibbia, fino al momento del peccato. O no? Potremmo dire che ciò che è stato rovinato è stato risanato. Ma la Pasqua non è il compimento del disegno di Dio. C'è la Pentecoste. E la Pentecoste che cos'è? È dare all'uomo che è stato redento, quindi ricollocato in quella condizione in cui era stato creato, dare all'uomo il dono stesso di una identità che lo rende partecipe di Dio attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi l'uomo non è stato soltanto redento, ma è stato glorificato, innalzato. Al punto che nel giorno di Pasqua, nella notte di Pasqua, dopo la narrazione della prima lettura, viene pronunciata una colletta, una preghiera che è quasi identica a quella che abbiamo pronunciato nella notte del Natale, in cui diciamo: oh Dio, noi ti ringraziamo perché se è stata grande l'opera della creazione, è ancora più grande l'opera della redenzione. Al punto che la fede della Chiesa ha messo dentro nel preconio pasquale, che è l'annuncio della Pasqua, della risurrezione, all'inizio, una espressione che è, se la leggiamo così, impronunciabile, perché noi diciamo felice colpa di Adamo. Felice colpa perché attraverso la sua colpa ha spinto Dio a compiere tutto il mistero dell'incarnazione fino al dono dello Spirito Santo. Quindi è grande questo.
Ha svelato l'amore di Dio.
Certo, ci aiuta in questo, e poi io penso di aver concluso, di darvi un antipasto di quello che voi potrete gustare leggendo quello che c'è sul contenuto, ci aiuta in questo la lettera agli ebrei. Ma prima ancora della lettera agli ebrei, la quale dice che Dio già nell'Antico Testamento aveva parlato in molti modi, ma soltanto nei tempi ultimi ha parlato a noi in maniera perfetta in Gesù Cristo, quindi è Lui la parola definitiva del Padre, al punto che c'è anche un commento che mi piace molto a pagina 12, che poi riprenderemo, per capire che non abbiamo bisogno più di nessun'altra rivelazione, perché diventerebbe una bestemmia. Se noi pensiamo che c'è bisogno di un'ulteriore rivelazione, noi pronunciamo una bestemmia, perché vorrebbe dire che Dio in Cristo non si è comunicato totalmente. Andiamo a pagina 12, leggiamo questo testo della Dei Verbum al numero 2. Che cos'è la Dei Verbum? La Dei Verbum è un documento conciliare del Concilio Vaticano II, tutto dedicato all'importanza della parola di Dio. Dei Verbum, parola di Dio, no? Quindi della Bibbia, della Sacra Scrittura. Sono le parole che sono scritte in corsivo, da pelle d'oca. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Si capisce, vero, fino qua? Cioè, non c'è bisogno di commento. Mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, parola fatta carne, Logos fatta carne, quel Logos, quella parola che ha agito nella Genesi. Allora, il mistero della volontà di Dio è questo, che mediante questo mistero gli uomini, per mezzo di Cristo, parola fatta carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Partecipi della natura divina. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con loro per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. La profonda verità, poi, che questa rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Quindi lui è il mediatore che ci mette in comunione con il Padre e anche il rivelatore di questo mistero. E poi, belle, dopo io concludo, il commento che fa, il testo che dice: questa rivelazione di questo mistero non è avvenuta una volta e per sempre, ma Dio si comunica gradualmente all'uomo, c'è una particolare pedagogia divina. Lo prepara per tappe a ricevere la rivelazione soprannaturale che egli fa di se stesso e che culmina nella persona, nella missione del Verbo incarnato Gesù Cristo. Oh, questo vale per l'antico però, perché adesso ormai si è già compiuto, quindi la rivelazione è stata graduale fino a Gesù Cristo. Infatti, e qua cita la lettera agli ebrei, che è il testo che è stato proclamato come seconda lettura nel giorno di Natale. Infatti, dopo aver a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, Dio alla fine, nei nostri giorni, quindi la fine non è una fine che ci sta davanti, la fine è Gesù Cristo, nei nostri giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E vuol dire che non ha parlato semplicemente per quello che Gesù ha detto, ma è Gesù la parola del Padre, è Gesù che ci rivela il Padre in se stesso, nella pienezza della sua divinità incarnata, in pienezza di umanità. E qua vedete, è bello, Dio ha rivelato tutto in Gesù Cristo, quindi non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore alla fine dei tempi. Perché Dio ha già parlato in pienezza e definitivamente in Gesù Cristo, che è parola creatrice. Beh, se avete capito qualcosa di quello che ho detto, siete bravi, perché insomma...
Ascoltarla 8-10 volte.
Però guardate, ancora la mistica natività del Botticelli. Allora, intanto i colori qua si vedono poco. Gli angeli, come dicevo nel commento della notte del Natale, non vanno a dare un annuncio a parole, vanno a dare un annuncio abbracciando, vedete? Oltretutto, il termine angelo è un termine disorientante, perché quando noi diciamo angelo pensiamo uno con le ali sono segno di appartenenza non al mondo della terra ma al mondo di Dio, è un simbolo, e noi o traduciamo sempre la stessa parola con lo stesso linguaggio, se no viene fatta una grande confusione. Angelos in greco vuol dire messaggero. Allora, o traduciamo sempre angeli o traduciamo sempre messaggeri. Quando viene parlato del mando, ecco io mando davanti a me il mio messaggero, che è Giovanni Battista, perché non dicono angelo allora là e dicono messaggero quando il testo è lo stesso? Perché Giovanni Battista è l'angelo, il messaggero, che prepara la venuta di Gesù. Quindi gli angeli sono coloro che sono una forma di parola di Dio, una mediazione, perché la parola per eccellenza è il Cristo, quel bambino che si trova al centro, e che non vengono semplicemente a dare un annuncio con la parola, ma anche con il gesto in questo caso. Vedete che abbracciano il cielo, che abbraccia la terra. Quindi prelude al fatto che l'uomo diventa di nuovo partecipe della natura divina. Qui vediamo i pastori, i magi, altre persone che sono vestite degnamente, quindi non ci sono straccioni, ma tutti vengono elevati, si vede poco, ma tutti vengono incoronati con una corona o di alloro o di olivo, tutti, tutti. E mentre vengono incoronati, cioè, attenti bene, laureati, laureati vuol dire che in testa viene messa una corona di lauro, come si usava. Quindi laureati significa incoronati di lauro. Scendono delle corone dal cielo, che sono la dignità della regalità di Cristo di cui l'uomo viene reso partecipe. Quindi riprende in pienezza la sua dignità e tutti danzano. È bello, no? Questo abbraccio e queste immagini che sono abbastanza eloquenti ed evidenti. Mi chiedeva perché, sai che c'è un sacco di gente che ascolta, che poi va a vedere le foto anche da fuori, perché uno mi ha detto appunto che ma non hai spiegato perché San Giuseppe lo si vede quasi inchinato da una parte, sembra quasi una figura
raccolto.
Non è raccolto, e la sua posizione, che sembra marginale, è teologica, vuol dire che Giuseppe non ha a che vedere con la generazione umana di quel bambino, non è lui il padre biologico, la madre sì ha dato la sua natura, è lei che ha dato la natura. Lui ha fatto da padre, ma non è il padre biologico di quel bambino. Quindi vuol dire che quel bambino è figlio di Dio, nato da Maria. Quindi è tutta teologia questa. E dopo è interessante vedere, si vedono pochi, ma per esempio in basso, a sinistra, si vede una specie di diavoletto,
sì.
E un altro si è già nascosto, uno si vede anche a destra, dall'altra parte. Vedete che ha una mano dietro, se voi lo vedeste ingrandito, ha una forca e si sta autoinforcando e sta scappando e sta andando nelle fenditure della roccia, perché veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, le tenebre vanno diradandosi, quindi il male si annienta da se stesso. È molto bello, sì.
Com'è grande questo quadro qui?
Ma non sai che mi l'ho visto solo... No, magari. Magari. Qualcuno mi ha chiesto se andavo a vederlo prima che lo riportassero nella galleria di Londra, mi pare, perché è qui a Milano. Varrebbe la pena, penso, gustarselo e vederselo tutto.
Si può fare un salto?
Bisogna innanzitutto vedere fino a quando c'è. E dopo sì, sì, sì. Perché, sì, posso informarmi, sì, certo. Vabbè,
che se posso continuare a farlo dopo?
No, non credo.
La figura di San Giuseppe,
sì,
è vista dal pittore proprio in una forma spirituale, diciamo come lui ha vissuto nella vita con molta umiltà, e quasi quasi si nasconde.
Sì, adesso bisognerebbe...
La grandezza del...
Sì, certo. Bisognerebbe conoscere un attimo le intenzioni del Botticelli, perché lui ha una modalità espressiva fuori dal comune rispetto alle narrazioni precedenti, iconografiche. Però se noi guardiamo le icone antiche, questa è sempre la posizione di Giuseppe, seduto e da una parte e sempre a sinistra. E spesso lo vediamo con una figura, ma varrebbe la pena vedere un'icona, che a volte diventa ambigua. Nelle icone più antiche si sa che è il profeta Isaia, perché ha vestito di peli di cammello, è vestito proprio come un profeta, e quindi sta dicendo sostanzialmente che per mezzo di lui, tramite la generazione legale, sta dando la dignità della discendenza di Davide, quel bambino, perché sarà chiamato figlio di Davide, ricordiamolo. E se viene chiamato figlio di Davide è grazie alla paternità legale di Giuseppe, che era equiparata ad una paternità biologica, naturale. Quindi è Giuseppe che dà la paternità legale a Gesù, che lo mette nella discendenza.
Pensavo che fosse Maria che appartenesse alla tribù di Davide.
Non sappiamo neanche Maria di che tribù, ci sono delle teorie, ma nessuno sa.
Gioacchino?
Qua Gioacchino. Padre di Maria, ma non sappiamo chi fosse, perché viene dai testi apocrifi. Cioè il nome Gioacchino ed Anna sono nomi che non vengono dai Vangeli, perché i Vangeli non interessa dirci chi è Maria, interessa dirci chi è il figlio di Maria e chi è Maria rispetto al suo figlio. Soprattutto il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo e anche il Vangelo di Giovanni, che la chiama semplicemente la madre di Gesù, non viene mai nominato il nome proprio. Noi non sappiamo con certezza chi fossero i genitori di Maria, perché il nome di Gioacchino ed Anna sono due nomi che provengono dalla tradizione apocrifa. Mentre invece sappiamo, perché lo dice il Vangelo, che Giuseppe è della discendenza di Davide, una molteplicità di particolari. E a dir la verità, la discendenza, comunque, anche se Maria fosse di discendenza davidica, non è la madre che dà la discendenza al figlio, ma solo il padre. Quindi non lo sappiamo. Che forse è anche meglio, perché il fatto che Maria, senza avere una genealogia sua, ci rappresenta tutti e non semplicemente una categoria. Bello, questa è una mia. Anche se Gesù è della tribù di Giuda, ricordiamo, perché essendo della discendenza di Davide, è della tribù di Giuda.